Affrontiamo ora l'argomento il decennio americano, globalizzazione occidentale ed esportazione della democrazia. Dal punto di vista cronologico ci troviamo negli anni 90 del Novecento, all'indomani della fine, almeno ritenuta tale, della guerra fredda per effetto del collasso dell'Unione Sovietica e a catena degli stati dell'Europa orientale collegati nel sistema, ecco, anche del patto di Varsavia. E entriamo in una stagione che avrebbe dovuto, da un certo punto di vista, nella percezione dell'epoca, tenuto conto del venir meno di uno dei due grandi protagonisti della storia mondiale degli ultimi decenni, dicevo, il venir meno di un assetto bipolare e il delinearsi di una stagione, appunto, concentrata negli anni 90, ma che si riteneva si sarebbe potuta prolungare molto, molto a lungo, caratterizzata dalla egemonia isolata del sistema occidentale e al vertice dello stesso, naturalmente, degli Stati Uniti. È ciò che in maniera molto sintetica troviamo rappresentato nella diapositiva numero 42. Quali le caratteristiche dal punto di vista degli equilibri mondiali di questo periodo? Il fatto che fosse venuto meno il grande antagonista ideologico, ma anche politico, economico e militare, ha naturalmente spalancato le porte a una espansione planetaria del sistema occidentale, delle sue modalità di organizzazione dal punto di vista economico e poi, come vedremo, anche politico e militare. Dal punto di vista economico, in particolare, si percepì quella connettezza, il fenomeno poi denominato globalizzazione. Una globalizzazione, dunque, un'estensione all'intero globo delle dinamiche commerciali mondiali in una interazione che certamente aveva mandato segnali nella medesima direzione in varie delle fasi storiche precedenti, ma che soprattutto allora non soffriva più alcun, almeno in apparenza, alcun limite alla propria estensione e al conseguente fenomeno di omogeneizzazione delle dinamiche di un unico grande mercato globale. Questo dal punto di vista economico, ma dobbiamo naturalmente aggiungere che l'espandersi del sistema economico occidentale nei termini del prevalere, diciamo, di una economia di mercato, la libertà di impresa, eccetera, ebbe anche conseguenze di natura culturale, tra virgolette, possiamo dire, nel senso cioè che l'estendersi oltre i limiti precedenti della produzione occidentale, dunque anche di alcuni prodotti simbolo del mondo occidentale in aree fino ad allora rimaste impermeabili per ragioni essenzialmente ideologiche alla penetrazione di questi prodotti ritenuti proprio rappresentativi di una mentalità consumistica specificamente riconducibile, ecco, al sistema americano-statunitense. Dicevo, hanno comportato, anche se possiamo, diciamo, esprimerci più in termini così impressionistici che con elementi di riscontro storiograficamente fondati, però ci fu anche una globalizzazione di alcuni prodotti, un espandersi di prodotti simbolo, ecco, del sistema occidentale e in particolare statunitense. Non fu però solamente una globalizzazione di tipo economico e in parte nelle caratteristiche dei consumi internazionali. L'aspetto forse più rilevante della globalizzazione da altri punti di vista è il ruolo politico, a quel punto privo di antagonisti, almeno in apparenza, insisto su questa formula, poi capiremo nel prossimo argomento il perché, l'assenza di antagonisti a livello planetario, proprio per le venire in meno, diciamo, del blocco comunista e in particolare dell'antagonista storico per definizione a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, vale a dire l'Unione Sovietica, della quale abbiamo parlato nella lezione precedente. Dunque, dal punto di vista degli equilibri mondiali, come appunto la diapositiva 42 esemplifica, abbiamo un unico focus dal punto di vista dell'egemonia del potere politico e non solo politico a livello globale. Da un certo punto di vista possiamo dire che è una situazione che radicalizza ancora di più un fenomeno che abbiamo già incontrato tuttavia nel corso dell'Ottocento, quando, parlando dell'eurocentrismo, constatavamo come l'Europa o alcune parti più sviluppate della stessa avessero raggiunto nel loro insieme e a volte anche in competizione l'un con l'altro un ruolo egemone a livello mondiale che si sarebbe consolidato nella parte conclusiva dell'Ottocento per poi entrare in crisi con la Prima Guerra Mondiale. Dicevo radicalizzato perché in effetti, mentre nel corso dell'Ottocento più soggetti statali partecipavano del sistema eurocentrico, negli anni 90 del XX secolo, viceversa, la leadership mondiale degli Stati Uniti era proprio circoscritta in qualche modo a questo pur grande e importantissimo Stato. Come si esercitò questa leadership politica? Non dimentichiamo che gli Stati Uniti non solo facevano parte dalla sua fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, ma era uno dei cinque componenti, il Consiglio Ristretto dell'ONU, dotato, diciamo, della qualifica di membro permanente, con la poi aggiunta, come sappiamo, ecco, del veto, del quale peraltro gli Stati Uniti si erano serviti ben più raramente che non ad esempio l'Unione Sovietica. Il problema è dunque capire in che misura questa leadership isolata, questa sorta di condizione imperiale goduta dagli Stati Uniti alla fine del Novecento, passasse ancora attraverso la struttura sovranazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o invece ritenesse di poterne fare a meno. Se guardiamo ad alcuni degli scenari di crisi internazionale verificatisi durante quel decennio, abbiamo conferma che durante quel decennio gli Stati Uniti in linea di massima si mossero all'interno del sistema dell'ONU e anche quando intervennero direttamente con forze militari lo fecero sempre nel quadro e nel riconoscimento di questa alleanza sovranazionale che aveva appunto come organo politico di vertice lo stesso ONU. Nella diapositiva numero 43 vediamo un primo centrale, diciamo, fenomeno che si sviluppò nel quadro di quel decennio con conseguenze anche drammatiche e che ci consente di vedere come operarono gli Stati Uniti, ma all'interno, appunto, dicevamo, del sistema dell'ONU. Parliamo delle cosiddette guerre jugoslave, vale a dire delle guerre internazionali, nel senso cioè che si combatterono tra le diverse componenti nazionali della ex Jugoslavia, che portarono appunto al dissolvimento della Federazione Jugoslava, federazione che si era, diciamo, costituita con le caratteristiche anche politiche che poi troviamo fino agli anni 80 del Novecento compresi, si era costituita all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il ruolo avuto dal movimento resistenziale di orientamento comunista jugoslavo sotto la guida di Tito portò all'affermarsi in Jugoslavia di un sistema repubblicano federale, appunto, d'orientamento socialista, diciamo socialista più che comunista, perché in effetti nelle dinamiche del comunismo internazionale presto la Jugoslavia ebbe modo di distaccarsi, di sottrarsi alla fedeltà nei confronti dell'Unione Sovietica, in questo rompendo lo schema che invece caratterizzò in maniera uniforme le altre repubbliche centroeuropee che si costituirono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. La Jugoslavia dunque beneficiò nei decenni successivi alla sua costituzione di un periodo di forte stabilità, legato anche alla leadership carismatica dello stesso Tito. La scomparsa dello stesso avrebbe già potuto costituire in qualche modo un passaggio delicato e critico da un certo punto di vista. Tuttavia, nel corso degli anni Ottanta, il sistema federativo jugoslavo in qualche modo non si scompose. Ciò che invece ne determinò la progressiva frantumazione si ebbe a partire dall'inizio degli anni 90, quando, avendo sullo sfondo la crisi del sistema comunista nell'Europa orientale, in particolare dell'Unione Sovietica, l'aver visto emergere all'interno del sistema sovietico, ma anche in altre entità statali dell'Europa orientale, di forze nazionaliste che tendevano a contrastare il ruolo storico monocratico dei partiti comunisti nazionali, anche questo in certa misura si verificò nell'area jugoslavo-balcanica e portò a una immediata serie di proclamazioni di indipendenza che in una prima fase interessarono soprattutto la parte settentrionale della Federazione Jugoslava. I primi due futuri stati che decisero di staccarsi dalla Federazione, sottinteso guidata dai serbi ancora in quella fase storica, furono la Slovenia e la Croazia. Il distacco della Slovenia avvenne praticamente con modalità indolore, mentre invece nel caso della Croazia vi fu una seppur rapida e non particolarmente drammatica guerra sostenuto appunto dalla Croazia contro ciò che rimaneva della Federazione Jugoslava, ma in particolare, diciamo, della componente serba, dove negli anni successivi si concentrò la crisi conclusiva con aspetti drammatici anche sotto il profilo umano, dal punto di vista anche dei dolori che dovete sopportare la popolazione locale si ebbe invece in Bosnia Erzegovina. Perché in particolare in quell'area? Perché nelle altre aree, diciamo, della ex Jugoslavia, come ci può in parte chiarire la rappresentazione cartografica a destra nella diapositiva numero 43, nel caso della Slovenia e della Croazia e naturalmente soprattutto della Serbia o di altre aree, diciamo, più meridionali della ex Jugoslava, l'etnia, diciamo, era la componente etnica era relativamente omogenea. Totalmente nel caso della Slovenia, in larghissima maggioranza nel caso della Croazia, in Serbia e altrove. In Bosnia Erzegovina, viceversa, si intrecciavano tra di loro comunità serbe, bosniache, croate. Quindi ci si trovava di fronte a una particolare, diciamo, ecco, composizione intrecciata. E quando diciamo ci si trovò di fronte alla crescente riduzione territoriale del territorio della ex Jugoslavia, che tendeva progressivamente a restringersi alla Serbia o poco altro, sul territorio della Bosnia ed Erzegovina, che era una delle repubbliche federate della Jugoslavia, si scatenò la parte più drammatica e cruenta delle guerre jugoslave. Le forze militari serbe e serbo-bosniache, cioè che operavano in Bosnia, ma come componente etnica serba, tentarono anche attraverso iniziative totalmente inammissibili in un quadro, diciamo, di rispetto dei diritti umani, per quanto sullo sfondo di una guerra, di mantenere il controllo territoriale. Si pervenne così, ed ecco che il nostro, diciamo, argomento, vale a dire, ecco, il decennio americano acquisisse un suo rilievo, si pervenne infine a un intervento occidentale nel quadro e sotto l'egida, diciamo, della bandiera internazionale dell'ONU, per porre fine ai massacri, alle pulizie etniche che le forze serbe stavano perpetrando da tempo in Bosnia e Erzegovina. Esemplare è stato il pluriennale assedio della capitale Sarajevo. Quello fu un caso nel quale dunque nel pieno degli anni 90 ad egemonia statunitense l'ONU e al suo interno gli Stati Uniti esercitarono, possiamo così dire, un ruolo di controllo internazionale, per quanto tardivo rispetto allo sviluppo delle guerre jugoslave, inteso a porre fine a massacri della popolazione, ma imporre anche una forma di riorganizzazione territoriale che rispondesse, almeno in parte, ai principi di quel diritto internazionale, la cui culla era in qualche modo collocata da tempo nell'evoluzione politica del sistema occidentale. Al di là, diciamo, delle soluzioni adottate, un unico Stato, ma all'interno del quale appunto sussistevano diverse entità rappresentative delle differenti componenti etniche, quello fu un primo caso nel quale si ebbe conferma che l'egemonia statunitense rispettava da un certo punto di vista le logiche internazionali dell'ONU. Lo stesso può dirsi di una seconda, diciamo, vicenda altrettanto drammatica, anche se cronologicamente più circoscritta, che si verificò nel 1994 nel cuore equatoriale dell'Africa. Riprendiamo per comodità la diapositiva numero 40. Nella diapositiva numero 40 vediamo al centro il piccolo territorio del Ruanda. Il Ruanda era fino alla dalla fine dell'Ottocento e fino alla Prima Guerra Mondiale fatto parte del territorio coloniale tedesco dell'Africa orientale. Ciò che corrispondeva anche nelle zone vicine, come vedete, al Burundi e alla Tanzania, attuale Tanzania, prima Tanganica. Questo intero territorio che vedete in effetti colorato e con un cromatismo, diciamo, omogeneo, proprio perché parte di un unico sistema coloniale, quello tedesco, al termine della Prima Guerra Mondiale venne suddiviso in aree affidate dalla Società delle Nazioni al mandato di altre potenze coloniali operanti in Africa. In particolare il Ruanda, che ci interessa, ma anche il vicino Burundi, vennero assegnati al mandato del vicino Belgio, il Congo belga, all'epoca poi Zaire. Ed è durante quel periodo che cominciò a delinearsi, più di quanto non fosse avvenuto prima, quando questi territori non erano ancora colonizzati dagli europei, una crescente ostilità tra le due componenti tribali dominanti nell'area. I Tutsi, forse più comunemente conosciuti come Watusi, e gli Hutu, altra componente che appunto assieme ai Tutsi rappresentavano la maggioranza complessiva delle popolazioni che abitavano quest'area. Bene, nel quadro della decolonizzazione dell'Africa anche il Ruanda raggiunse la propria indipendenza. La raggiunse nel 59, diversamente da quello che dice la carta che reca 62. 62 ha un senso, ma fa riferimento a quando il regime monarchico, che per 3 anni si insediò dopo l'avvenuta decolonizzazione, di fatto venne scalzato nel 1962 da un regime repubblicano tuttora in vigore. E nell'affermarsi di questo regime repubblicano, di questo sistema, diciamo, repubblicano presidenziale, si rialimentò in certa misura la contrapposizione tra le due componenti etniche e si arrivò nella prima metà degli anni 90 a una guerra interetnica, intertribale più che interetnica, tra Tutsi e Hutu. La vicenda particolarmente drammatica è legata al fatto che la popolazione Tutsi venne resa bersaglio di massacri da parte della componente Hutu. Nel caso del massacro della popolazione Tutsi sì, in Ruanda da parte della componente maggioritaria Hutu, le responsabilità formali, diciamo così, dell'ONU vengono in qualche modo mitigate da un ruolo politico internazionale specifico che in genere si fa risalire alla volontà francese di mantenere un controllo, esercitare o riaffermare una condizione neocoloniale nell'area. Questo senza tener conto del crescente, diciamo, scontro che si appunto sviluppò nel corso della prima metà degli anni 90 fino appunto al 94, e si parla a questo proposito di una inettitudine dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che in qualche modo, pur consapevole attraverso i propri, diciamo, ecco, i propri terminali, diciamo, operativi sul territorio, che si stava preparando, ecco, questa tragedia, ritenne in qualche modo di salvaguardare, prelevandoli nei mesi conclusivi che precedettero lo scoppio vero e proprio delle ostilità, prelevando il personale occidentale, lasciando dunque pieno svolgimento alla strage che poi, ripeto, preannunciata si sarebbe decisamente compiuta. Abbiamo infine un terzo fenomeno che può essere ricondotto ai problemi che stiamo esaminando, vale a dire il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al suo interno degli Stati Uniti durante quegli anni 90, egemonizzati appunto dalla leadership monocratica degli Stati Uniti. Ed è la questione della cosiddetta guerra del Golfo, o prima guerra del Golfo, perché poi, come sappiamo, nel 2003 ce ne sarebbe stata una seconda. E ci spostiamo sulla diapositiva numero 44 per vedere, collocare, diciamo, geograficamente il teatro di guerra dove si sviluppò la vicenda che adesso andiamo ad analizzare. Ci troviamo nel pieno, ecco, del mondo medio orientale, spostato però, diciamo, verso il cuore dell'Africa, e ci troviamo in particolare sulla costa settentrionale del Golfo Persico. Come vedete, lì si trova il piccolo territorio del Kuwait, mentre gran parte del territorio che sovrasta geograficamente verso nord e nord-ovest il Kuwait corrisponde appunto al territorio iracheno. In quest'area, come ben sappiamo, vi sono importantissimi giacimenti di petrolio. E la ragione del contendere tra Iraq e Kuwait, che poi rappresenterà il cuore della guerra, appunto, della prima guerra del Golfo, è legata appunto al petrolio. Anche se vi era in qualche modo un antefatto che sembra non estraneo poi alla crisi iracheno-kuwaitiana del 1990. Negli anni precedenti si era per diverso tempo sviluppata la guerra tra Iraq e Iran, e lo Stato iracheno era stato, diciamo, sostenuto finanziariamente per affrontare appunto la guerra contro l'Iran dal Kuwait stesso, che dunque vantava crediti nei confronti dell'Iraq. Ne nacque una contesa che il regime iracheno guidato dal presidente Saddam Hussein imputò piuttosto alle responsabilità kuwaitiane nello sfruttamento improprio del passaggio del petrolio dal territorio iracheno appunto nel Golfo Persico. Sta di fatto che nell'estate del 1990 l'Iraq minacciò il Kuwait e poi di fatto lo aggredì militarmente. La reazione internazionale fu immediata, si trattava con tutta evidenza di un caso inaccettabile di aggressione di uno Stato contro un altro Stato sovrano. È interessante notare, ci troviamo all'inizio, diciamo, del decennio, ci troviamo in particolare tra l'estate e l'inverno del 1990, e dunque rispetto alla cronologia del collasso dell'Unione Sovietica, ricordiamo che l'Unione Sovietica tuttora esisteva. Ci trovavamo, diciamo, nella fase più delicata delle riforme di Gorbaciov, quelle che avrebbero toccato in qualche modo gli equilibri politici sia all'interno delle singole repubbliche sovietiche sia all'interno dell'intero sistema federale dell'Unione Sovietica di cui abbiamo parlato. E dunque è interessante notare che di fronte all'aggressione irachena sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica concordarono sul fatto che occorresse intervenire. Semmai va chiarito che l'Unione Sovietica tentò di convincere il regime di Saddam Hussein, di orientamento velatamente socialista, a interrompere l'occupazione militare del Kuwait. Saddam non se ne dette per inteso e dunque all'inizio del 1991 forze internazionali intervennero per respingere l'esercito iracheno all'interno del proprio territorio. Al termine della guerra, che durò pochissimo, si ebbe come unica, seppur importante, conseguenza una serie di sanzioni che tesero naturalmente a dimostrare quanto nel quadro di equilibri internazionali ancora in qualche modo palidamente inseriti nella guerra fredda, ma ormai si era alla fine, lo stesso muro di Berlino era già stato in qualche modo reso vano, come abbiamo visto nel novembre del 1989, dicevo, ci fu un momento, ma molto rapido, all'interno del quale sembrò, ecco, che gli equilibri internazionali fossero condivisi dalle due superpotenze. L'insieme, dunque, dei tre scenari considerati, quello delle guerre jugoslave, quello della crisi ruandese e infine quello, diciamo, della guerra nel Golfo, furono tre momenti nei quali gli equilibri internazionali parvero da un certo punto di vista tener conto naturalmente dell'egemonia ormai isolata e monocratica degli Stati Uniti, ma senza almeno formalmente vulnerare il ruolo apicale rappresentato appunto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dunque l'egemonia statunitense, questa sorta di neoimperialismo, parve esercitarsi in quel periodo più attraverso l'espansione economica, commerciale e, se si vuole, anche di prodotti simbolo del sistema occidentale americano, che non attraverso forzature di carattere politico-militare a livello internazionale. È tuttavia da notare in chiusura che sempre nel corso degli anni 90, nella seconda metà, iniziò a coagularsi in Asia un sistema, un'alleanza in qualche modo, che non è particolarmente emersa sulla scena mondiale a tutt'oggi, ma che corrisponde al cosiddetto gruppo di Shanghai, costituitosi nel 1997 e sottoscritto appunto nella città cinese dalla Russia, attenzione, siamo nel 97, quindi dalla Russia post-sovietica, dalla Cina, quindi un secondo stato comunista, e da tre delle repubbliche già appartenenti all'Unione Sovietica, il Kazakistan, il Kirghizistan e il Tagikistan. Al di là, diciamo, delle tre repubbliche meno importanti, anche se il Kazakistan in realtà ha un territorio molto vasto, era di un chiaro segnale di alleanza tra la Russia post-sovietica, all'epoca ancora guidata dal successore di Gorbaciov, anche dall'avversario di Gorbaciov, Boris Yeltsin, e della Cina popolare. Una Cina popolare che aveva già iniziato o stava iniziando in quel momento e con la sua forte accelerazione economica di impronta latamente capitalistica. Questa alleanza è rimasta nell'ombra e non ha in ogni caso minimamente condizionato l'egemonia statunitense in quel periodo. La evochiamo solamente per segnalare un momento, diciamo, di vicinanza e di accordo tra le due grandi, diciamo, potenze comuniste.